Senta, per piacere, non spinga. Un po' di garbo e di educazione. Tanto lo fa il suo passo, tranquillo. Ma adesso, per piacere, non spinga. Non sto parlando. Non deve spingere. Lo fa il suo passo, tranquillo. Ecco, scusate, ma spingono.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati, di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Anticipa Montipò. Montipò deve tornare in porta. Leao! Leao! Gol fantastico!
Che capolavoro!
Rafael Leao! Straordinario!
Che capolavoro!
La prima giocata della sua partita, indimenticabile! Straordinario!
Noi possiamo vincere ogni partita, non c'è, secondo me, dipende dal giorno, non c'è altre squadre che sono più forti di noi.
Doppio passo, giocata, Perisic, altro doppio passo, sinistro, Cordaz, Lautaro, tap-in di Lautaro Martinez, segna ancora!
Segna ancora!
Quando giochi nell'Inter, quando sei l'allenatore dell'Inter, hai il dovere assoluto di credere che devi lottare fino alla fine per cercare di raggiungere sempre il massimo.
Goccardo, poi al centro, basso, ha deviato Dzeko!
Dzeko!
Roma in vantaggio, gol da centravanti vero di Edin Dzeko!
Gol da centravanti vero!
Attenzione alla palla in area per Zielinski, che controlla Zielinski, magia! Ha già riportato il Napoli in vantaggio, un altro gol fantastico, Zielinski!
Un altro gol fantastico!
Palla verticale verso Dybala, occasione per Dybala, fino in fondo, Dybala! La Juve trova il gol del 4-1 e Dybala trova il gol che aveva cercato.
Noi abbiamo bisogno di lui, lui ha bisogno di noi, ha lavorato benissimo questa settimana, infatti in campo si è visto, stava molto meglio fisicamente, poi quando tu stai bene le cose ti riescono meglio, si è impegnato tutta la partita, l'abbiamo tenuto in campo perché volevamo che facesse questo gol, infatti alla fine se l'è meritato e siamo riusciti ad abbracciarlo tutti.
Eccoci qui carissimi, 14:09 di questo lunedì di passaggio tra una domenica vecchio stile con le partite tutte concentrate in una giornata e l'attesa, la lunga vigilia che è già cominciata e che ci porta verso mercoledì, che sarà un altro mercoledì di grande calcio e sarà soprattutto il mercoledì di Milan-Juventus, la prima ultima spiaggia di questa stagione. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao.
Prepara il radio tweet, intanto io convoco tutti i nostri amici da casa. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, potete prenotarvi già da questo momento. 349 238 6666, sms e whatsapp anche vocali. Saluto anche Mario Beretta, ciao Mario.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Pier, radio tweet di oggi.
Ma il radio tweet è dedicato a Jerry, al mitico Jerry and the Pacemakers, scomparso ieri. È l'autore dell'inno del Liverpool, You'll Never Walk Alone, probabilmente l'inno, tra l'altro non solo del Liverpool, anche del Celtic, anche del Borussia Dortmund, probabilmente il più famoso inno di calcio che esiste al mondo. È stato celebrato ovviamente dal Liverpool e da tutti i club che cantano You'll Never Walk Alone. Insomma, se ne va un pezzo di storia della musica molto legata a quella canzone e se vuoi alla connessione in certi casi veramente perfetta, virtuosa, che può esistere tra musica e pallone, quindi...
Chi non ha canticchiato almeno una volta You'll Never Walk Alone?
Beh sì, insomma, soprattutto quando vai allo stadio e senti la Coop, ma anche, ripeto, anche il Dortmund, anche il Celtic, è veramente impressionante.
Senti qua. Devo confessarti, sono stato un paio di volte a Liverpool e mi ha molto colpito anche il rispetto con cui le altre tifoserie ascoltano l'inno quando viene cantato a cappella prima della partita. Bel ricordo, Pier, grazie. 800 24 00 24. Oh, parliamo di questo campionato, Mario Beretta. Io credo che sia difficile continuare a parlare del Milan come di una squadra che non possa vincere lo scudetto. Oggi, insomma, la parola scudetto viene sdoganata due pagine anche sulla Gazzetta.
Beh, sì, insomma, dai, dopo ormai siamo a fare tre giornate dalla metà, dal giorno della fine del giorno d'andata, quindi credo che insomma ci sono i numeri sufficienti per dire che il Milan se la può giocare. Poi da dire che lo vincerà, lo scudetto ce ne passa, però sicuramente a dire che se la giocherà fino in fondo, secondo me sì, anche perché sta dando delle prove importanti anche ieri, che insomma in 10 più o meno dal trentesimo del primo tempo è riuscita a portare a casa il risultato contro una squadra tra l'altro che stava facendo un trend decisamente positivo. Credo che siano segnali importanti.
Ma da dove nasce quella resilienza lì? Cioè dov'è che escono partite come queste, come altre che ha giocato il Milan in questa stagione? Poi facciamo i conti, dopo la mezza con Mauro Suma che abbiamo sentito nel teaser meraviglioso di questa trasmissione. Insomma, il Milan sta giocando senza Ibrahimovic oramai da inizio novembre. È inutile che ci giriamo intorno, da metà novembre non ha Ibrahimovic, spesso non ha metà squadra, eppure lì e non molla un centimetro. Io non so se sia questione di testa, di organizzazione, di che cosa.
Io credo che sia, vabbè, ci sono tanti fattori, naturalmente tutti positivi, metterei in ordine il grande lavoro dell'allenatore. Secondo me è un lavoro che veramente è straordinario perché ha fatto lievitare il rendimento di quasi tutti i giocatori, quindi un grandissimo lavoro dal punto di vista ovviamente di miglioramento individuale e di miglioramento di squadra, che poi è quello che deve fare un allenatore, di dare un gioco, dare un'identità, dare tutto quello che l'allenatore deve dare l'ha fatto in modo esponenziale. Secondo aspetto, i giocatori, perché poi naturalmente anche loro sono migliorati molto e quindi ci hanno messo decisamente del loro. E tutte queste cose fanno sì che, legato forse anche al fatto di non avere pronti via, non avere obiettivi di scudetto un po' più leggeri dal punto di vista della pressione, e quindi tutto
anche
sommato,
se adesso questa protezione viene meno, no Pier?
Questa
da qui in poi.
Pardon.
Pier.
Sì, guarda, io volevo dirti che ieri ho pensato che se Milan continua a essere questo, Ibra può pure condurlo Sanremo. Può pure andare con Peppe Vessicchio tutte le sere a fare il direttore d'orchestra, nel senso che in questo momento è una squadra che è riuscita ad affrancarsi dalla più grande delle dipendenze, perché Ibra era all'inizio del campionato Ibra era la dipendenza più grande, sembrava la dipendenza più grande, più ancora di Cristiano Ronaldo alla Juve o di Lukaku all'Inter, e oggi questa squadra ormai non è una, due, tre partite, ormai è un ciclo di partite senza Ibra, giocate con una, ogni volta poi con una capacità secondo me di adattamento alle circostanze, alle situazioni. Io ho commentato Milan-Lazio e non è che tutti i 90 minuti del Milan mi siano piaciuti, cioè ci sono stati dei momenti di grande sofferenza con la Lazio che dominava la manovra, però alla fine ti viene sempre
anche
il
ieri,
sospetto
è successo anche ieri primo tempo.
Ti viene sempre il sospetto che alla fine in qualche modo sia una forma di adattamento rispetto all'avversario, e in questo il Milan fa delle cose incredibili. Sai che c'è il discorso proprio della scienza, che non è la specie più robusta, quella che sopravvive, ma è quella più capace di adattarsi al cambiamento. Quindi
sì, fin qui l'ha fatto Milan, meravigliosamente il Milan.
Esatto.
Milan-Juve di mercoledì sera, parto da Mario Beretta, è una partita a scudetto per il Milan e l'ultima spiaggia per la Juve?
Ma no, secondo me no, per come sta andando il campionato no, direi di no, perché tra l'altro la Juve deve recuperare anche una partita a meno, se tutto
sì,
va
ha una partita in meno, però dovesse perdere andrebbe a meno 13,
certo.
Per quanto con una partita in meno e con di fatto un girone davanti.
Sì, però con un girone davanti, con degli equilibri abbastanza livellati quest'anno, secondo me. Quindi no, tutto è chiaro. Che chi ha più da perdere è la Juve rispetto al Milan, quello è abbastanza evidente, però credo che non sia determinante né per una né per l'altra, con sicuramente se il Milan dovesse vincere anche contro la Juve, ovviamente dal punto di vista anche proprio di mentale, di pressione agli avversari per lo scudetto, sarebbe un grande passo in avanti. Da parte della Juve è chiaro che se invece dovesse vincere si avvicina, insomma, e si ritorna tutti in ballo, però sì, credo che non sia determinante totalmente, assolutamente.
Poi una settimana dopo torna ancora San Siro, questa volta contro l'Inter. Pier, che voto dai alla Juve di ieri sera? Il mio è 6 più, non oltre.
Il mio è 6 e mezzo 7, perché poi comunque alla fine del risultato c'è sempre una, una verità. La Juve ha vinto 4-1 contro una buona squadra che, fra l'altro, ha ragione Gotti, abbiamo detto anche in telecronaca, sicuramente si è fatta dei gol da soli, ma la Juve sarà bravissima nell'approfittare dell'ingenuità, però ha fatto prestazione, cioè a me ieri Udinese non è affatto dispiaciuta, poi ha commesso delle ingenuità e poi c'è anche il grande talento della Juve, perché poi dietro all'errore di De Paul che porta al primo gol c'è l'intuizione di Ramsey e c'è la freddezza di Cristiano Ronaldo che ti fa sembrare normalissima quella cosa lì. Il gol, quello con l'aggressività, mandando a prendere il pallone sulla tre quarti, comunque ci sono i meriti della Juve, quindi le due cose l'hanno viste tutte e due, però sicuramente l'Udinese ha commesso dell'ingenuità. La Juve ieri, fino al momento in cui l'ha sbloccata, era un po' prevedibile come manovra e non è la prima volta quest'anno. Io credo che debba trovare maggiori continuità all'interno della partita, però ti dico, adesso ha un calendario complicato, complicatissimo, ma che è anche una grande opportunità, cioè comunque i campioni dell'Italia sono loro da tanti anni e sono una squadra fantastica in termini proprio di abitudine, di capacità del giocare le grandi partite, quindi io sono molto curioso. Gennaio per me è il mese dell'all-in, non è decisiva per il Milan, sicuramente Milan-Juve
lo è per la Juve,
trasferte di San Siro anche mentalmente. Se la Juve fa 4 punti, faccio per dirti, se la Juve fa 4 punti, si riavvicina, ferma le altre che non si fermano più, perché c'è pure questo elemento che hanno cominciato a correre come delle pazze, le ferma e cambia i meccanismi anche psicologici, allora tutto si riapre. Se invece si va in un'altra direzione, beh, allora a quel punto
sì,
forse...
Il paradosso è che Piero si gioca la settimana più importante fin qui dell'anno con quasi certamente con Dybala, perché Morata si è fatto male. A me ieri Dybala non è piaciuto, poi alla fine ha messo la sua firma, il gol, probabilmente si è anche preso mezzo punto in più in pagella, però è un problema per un allenatore o no, Mario? Non si discute il valore di Dybala in assoluto, ma il fatto che sia stato in questi mesi un corpo abbastanza estraneo.
Ma probabilmente come succede molto spesso ai calciatori, soprattutto anche a talenti, perché personalmente Dybala mi piace molto, secondo me è veramente un talento straordinario, in certi momenti magari di appannamento ci stanno, poi probabilmente il fatto di non giocare con continuità gli viene a mancare un po' di fiducia, però io credo che sia veramente, se torna a essere Dybala che conosciamo, è un valore aggiunto per la Juve, ripeto, secondo me è un talento che può risolvere la partita in qualunque momento con una giocata.
Sì.
Ieri si è visto come è diversa la Juve con Dybala rispetto a Morata, come è diverso tatticamente. Dybala si abbassa, viene a prendersi il pallone anche perché non viene servito, non riesce ad andare alla profondità, non ha quelle caratteristiche, la profondità che dà Morata, e questo in certi momenti favorisce gli inserimenti di Ramsey. E poi nel secondo tempo, quando la partita è diventata molto più verticale perché l'Udinese si è aperta, abbiamo visto anche Chiesa è un'altra chiave, secondo me in campo aperto un giocatore che fa la differenza, e quindi insomma diciamo che potrebbe essere anche il piano B della Juve. Il punto è che secondo me ci vorrebbe del tempo per poterci lavorare. Pirlo da questo punto di vista non ha avuto molto tempo a disposizione, anzi ha avuto zero.
Ieri ha chiesto una quarta punta. Io ho l'impressione che se la Juve avesse una quarta punta mercoledì a San Siro giocherebbe l'altro e non Dybala.
Sì, dipende dal livello della quarta punta. No, sai, Dybala, il mister ha ragione.
È una provocazione la mia, però insomma è per capire il paradosso di Pirlo che affronta le due settimane decisive e rischia di farlo senza Morata.
Sì, io penso che insomma Morata pesi tanto, quindi il fatto di poterlo recuperare è fondamentale. In questo momento è assolutamente fondamentale, perché Cristiano Ronaldo, anche se ieri poi Cristiano Ronaldo ha fatto una partita pazzesca, però ha fatto una partita pazzesca su delle situazioni di tipo diverso, secondo me, che si sono determinate perché l'Udinese si è aperta e la Juve è stata bravissima nell'approfittarne. In una partita con difese più chiuse, in una partita più bloccata, secondo me Morata, col suo lavoro, col suo peso, con la sua partnership con Cristiano Ronaldo, è avanti nelle gerarchie, quindi non è un dettaglio, tutt'altro.
No, tutt'altro. 800 24 00 24, Paolo da Bergamo. Paolo.
Sì, buongiorno a tutti.
Ciao,
niente,
buongiorno.
Volevo dire una cosa. Ho sentito l'intro della trasmissione, bello tutto. Però, secondo me, ieri il match vero della Serie A era quello tra Atalanta e Sassuolo, perché in realtà erano le due, diciamo, grandi squadre che si affrontavano, e secondo me Atalanta non se ne parla mai abbastanza, però questi sono tra i primi 16 d'Europa e secondo me arriveranno ancora fino in fondo quest'anno.
Fino in fondo intendi nelle prime quattro?
Può essere, io ti dico che sono, lo dicevo ieri pomeriggio, in tutti i convocati weekend, io sono sorpreso dal secondo tempo col Bologna, da quei due punti buttati a Bologna, non sono sorpreso dall'Atalanta che ha ricominciato a correre, perché l'Atalanta l'ha dimostrato negli ultimi anni, l'anno scorso in maniera particolare, quando comincia a correre, quando comincia ad avere un'intensità fisica, tecnica, motivazionale di un certo tipo, è una squadra irresistibile, è una squadra che fa quattro gol nel secondo tempo alla Roma, è una squadra che fa le manite, quindi... c'è quella macchietta lì che pesa due punti, secondo me, di Bologna, che rende la classifica dell'Atalanta un po' meno sexy di come poteva essere. Però io sono d'accordo e penso che forse da un certo punto di vista potesse pure essere anno buono per l'Atalanta per lottare per lo scudetto. Adesso forse è un po' tardi, ha pagato, come del resto anche la Lazio ha pagato la Champions League, con la differenza che poi, finita la Champions, l'Atalanta si è rimessa a correre
e la Lazio, no.
La Lazio continua a essere un po'.
Sì, sulla Lazio c'è un po' l'impressione di essere a fine ciclo. Non so se Mario Beretta ha la stessa idea.
No, secondo me no, per il semplice motivo, sicuramente ci sarà da fare qualche cambiamento, ma insomma, secondo me la Lazio ha un potenziale veramente di altissimo livello. Ha pagato forse, stavo pensando allo scorso anno, quindi prima della chiusura totale, era forse la più seria candidata allo scudetto, perché era attaccata alla Juve, se non ricordo male. Poi dopo c'è stata questa chiusura che qualcuno ha penalizzato, qualcuno no. Forse la Lazio è stata quella più penalizzata, che fece un punto in cinque partite e chiaramente cambiò tutta la sua storia del campionato. Quest'anno, secondo me, questi alti e bassi sono forse dovuti a situazioni particolari, magari anche interne, adesso poi per quello che si legge. Però secondo me, una volta che ci sono, ripeto, un paio di cose da sistemare, probabilmente anche da potenziare, hanno un allenatore che ha dimostrato grandissima duttilità, grandissima flessibilità e capacità di gestione notevole, ha dei calciatori comunque di discusso livello, poi forse ha bisogno un po' più di continuità, ecco, quello sì, però la continuità adesso, in questo momento, non è facile trovarla, ma anche in generale.
No, però sta anche finendo il tempo, Mario, perché poi i punti, certo, cominciano a pesare, soprattutto se davanti corrono.
Per me è abbastanza, io sono d'accordissimo.
Basti pensare, perdonatemi, e metto lì la differenza che c'è oggi in classifica tra la Roma e la Lazio e quelli che erano i presupposti in partenza, anche per questioni ambientali, societarie, tutto quello che ha accompagnato i primi mesi della Roma.
No, la Roma sta facendo meglio di quello che si poteva immaginare, anche se poi il talento c'è, perché comunque lo dicevamo, l'ho detto tante volte in estate, il talento che sta stata ce l'ha, perché quando tu hai Dzeko, Mkhitaryan, che non integro fisicamente, Pedro, che comunque è un giocatore di livello assoluto, hanno trovato Villar, che è un giocatore che sta facendo benissimo, e poi non bisogna dimenticare che c'è fuori Zaniolo, che non è un dettaglio, questa è una stata zeppa di talento, quindi e la Lazio è un po' un mistero per me, perché l'ho vista buttarsi via tante volte come non le succedeva in passato ed è strano, anche ieri una partita che insomma la Lazio dava la sensazione di poter assolutamente controllare, poi c'è anche il merito del Genoa, però insomma in altri tempi, all'inizio del 2020, quella era una partita che una volta portata in vantaggio la Lazio vinceva senza problemi.
Sì, cominciano a essere tante le partite buttate via dalla Lazio. 800 24 00 24, oggi è anche il lunedì che apre la sessione invernale di calciomercato, faremo un approfondimento a partire dalle 14.45. Ci resta, Mario, di parlare dell'Inter. Intanto vorrei chiederti cosa vuol dire quando un allenatore dice le parole di Conte ieri su Vidal, e cioè adesso deve pensare ad allenarsi, deve ricominciare ad allenarsi. Se, insomma, a che livello siamo di irritazione per il rendimento obiettivamente scarso di questi mesi? E poi se ti stupisce l'Inter, che tutti criticano ma che alla fine è dentro una striscia di 8 vittorie consecutive.
Allora, diciamo che Conte, come spesso fa, non le ha mandate a dire a Vidal, e giustamente l'allenatore pretende credo che l'abbia voluto lui, non ho dubbi a pensare in questo modo, e quindi pretende che cerchi che dia il massimo, poi la partita si può anche sbagliare, quello non è quello, però se ha detto questo è probabilmente ha delle basi importanti su cui di cui fa parte il suo ragionamento. Per la seconda parte, no, a me non stupisce l'Inter che ha fatto vittorie consecutive, perché come organico a questo punto in questa stagione credo che sia la squadra che abbia l'organico più completo, e quindi non mi stupisce il fatto e non mi sorprende il fatto che abbia fatto 8 vittorie, come magari ne farà anche la nona, la decima, per andare avanti. Però è sicuramente la squadra, se in questo momento, più accreditata, ovviamente col Milan, perché il Milan è davanti, ma è di un punto. E qui, questione di scontro diretto è alla fine, perché il Milan ha vinto lo scontro diretto, se invertiamo cambia la classifica. Quindi credo che sia la più accreditata in questo momento a vincere, a poter vincere lo scudetto.
Grazie Mario.
Ciao,
ciao, grazie. Grazie a Mario Beretta. Ti chiedono, Pier, cosa pensi del Genoa di Ballardini? 4 punti in 2 partite.
Che ha dato una scintilla. Ora il problema è la continuità. La scintilla era abbastanza, non voglio dire ovvia, per carità, sta facendo qualcosa di molto importante, però insomma in qualche modo ci credevo la scintilla. E adesso deve trovare una continuità. Io, sai come la penso su Genoa, Torino, Fiorentina, sono situazioni molto simili, nelle quali l'aspetto psicologico incide tanto, nel senso che sono squadre poco abituate a lottare per la salvezza e ambienti poco abituati a lottare per la salvezza. Sono ambienti che sognano, poi magari non ci riescono, ma sognano il lato sinistro della classifica e che in qualche modo si sentono anche di detenere questo diritto, perché comunque sono tifoserie molto importanti, storie molto importanti. Quando le cose vanno male, ci si trova ancora più in difficoltà.
Io mi sbilancio, perché secondo me si salvano tutte e tre.
Io penso proprio di sì, sulla Fiorentina.
Anche se faccio fatica a identificare la terza che retrocederà. E non ti dico le prime due perché evitiamo di farci dei nemici.
No, ma guarda, in realtà il campionato è stato divertente pure dietro, nel senso che equilibrano pure dietro. No, secondo me tutte e tre possono salvarsi, cioè Fiorentina soprattutto, ma anche il Torino. Credo con una certa tranquillità, il Genoa magari con un po' più di fatica, ma secondo me anche il Genoa può salvarsi assolutamente. Il punto è capire se riescono a portarsi avanti, cioè la verità è che è un percorso dove se tu riesci a guadagnarti un piccolo vantaggio sulle altre e a rischiare un po' meno, ti eviti tutta quell'ansia, quello stress, quella pressione che poi ti condiziona più che in altri ambienti, perché probabilmente alla Spezia, a Crotone o a Benevento dall'inizio dell'anno lo sanno che devono lottare per la salvezza.
A Torino e Firenze un po' meno, certo, anche a Parma, dove oggi rischia di saltare Liverani, che ieri ha perso male contro il Toro. Abbiamo comunque tempo per parlarne, ci aggiorniamo perché c'è la borsa. 800-24-00-24, aggiornamento di questa mattina, Lukaku si è allenato a parte, Lukaku che ieri non ha finito Inter Crotone per un problema muscolare, esami strumentali domani, non è escluso che possa rientrare a breve, scrive un amico. Se con l'infortunio di Lukaku si spezza il sogno dell'Inter, credo che l'Inter possa fare a meno per un breve tempo anche di Lukaku, senza per questo dover spegnere il proprio sogno. 800-24-00-24, la borsa, torniamo, parliamo del Milan.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Abbiamo trovato un pozzo in cui sembra che l'acqua a 3.000 anni, come più un temporale degli antichi romani, ha caricato la falda acquifera di quel pozzo.
Il cielo fa parte della nostra cultura.
I cani utilizzano molto le informazioni visive, forse molto più dell'olfatto.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono 1.000, sono 1.000.000. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. Tutti convocati.
Pioli's on fire, na 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 na, Pioli's on fire, na 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 na, Pioli's on fire. na 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 na.
Le pressioni ce le mettiamo da soli, non ce le mette la classifica, ce le mettiamo da soli perché pretendiamo tanto, perché siamo diventati ambiziosi, perché vogliamo vincere le partite e poi dopo i conti si faranno molto più avanti. Adesso non è nemmeno finito il giro d'andata, ci sono sette squadre in Italia fortissime, noi siamo dentro quelle e proveremo a fare del nostro meglio fino alla fine.
E ricordatevi sempre che Pioli is on fire, e questo Milan sta lì perché lo merita, non è fortuna. Chi parla di fortuna non ci capisce nulla. Noi siamo ancora lì e adesso tocca alla Juve. Juve, noi non abbiamo paura.
Questa è una copertina a tradimento, Pier.
Sì.
L'ha messa insieme Giorgio De Luca, sì. Tradimento, io che insomma, siamo partiti da You'll Never Walk Alone, siamo arrivati a Pioli is on fire, io non so chi fosse quello che cantava.
Gala, come
il fatto
italiano. Regina della dance anni 90.
Sì, sì, ma quello canzoni che cantava non era re di niente, era re a casa sua, probabilmente.
Certo. Ah, sì, scusami. No, Gala cantava la versione originale. Tra l'altro questa adesso, vista la giornata, sembra un po' Bartoletti oggi. Molto musicale. Questa è stata. La cantano per esempio i tifosi della Lazio in Curva Nord, la cantavano i tifosi inglesi dedicando a Harry Maguire. Every defense is terrified, Harry Maguire, every defense terrified, Harry. Capito questa roba qui? Quindi è un canto da stadio e in questo momento insomma Pioli is on fire, non c'è dubbio, ma tutto il Milan is on fire.
Sì, sì, decisamente. Mauro Suma, ciao.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, buongiorno e buon anno.
Ciao, buon anno anche a te. Oh, io devo dire che l'aspetto culo lo possiamo dire, tanto insomma siamo in fascia protetta. No, non è vero, però insomma, lo diciamo lo stesso, viene evocato anche da tanti messaggi che arrivano, 349-238-6666. Cioè questo è l'anno del Milan perché gira tutto dritto.
Beh, io sì, c'è la lettura del culo, per carità, fa parte del calcio, fa parte della vita, però ci sono tanti modi di leggere le cose. Io ad esempio lo leggo in questo modo: quando c'è qualcosa che non va, quando l'ambiente è minato, quando ci sono delle fazioni, quando ci sono dei problemi, quando c'è del sottotraccia negativo, la palla non entra. Dici perché? È così. Quando invece c'è compattezza ed entusiasmo, la palla entra, e la compattezza per il Milan negli ultimi anni non è stata una conquista facile. Adesso che ce l'ha, la palla entra, ma tante volte noi abbiamo avuto il culo negativo, che è quello che ho appena cercato di raccontare.
No, noi facciamo anche un po' di sana autocritica, perché
non c'è il culo, non c'è il culo, c'è una squadra che anche
io sono d'accordo con te, è che scrivono in tanti.
Sinceramente, a parte che secondo me non c'è proprio nel calcio il culo, si può essere nella partita specifica, ma non sul lungo periodo, e qui stiamo commentando un lungo periodo. Io penso che ci sia invece una enorme compattezza, lo dico sempre, cioè io penso che l'Inter abbia qualcosa in più in termini di rosa, di profondità della rosa, ma penso che il Milan fino a questo momento sia meritatamente avanti perché sta facendo un capolavoro. E ogni volta c'è la curiosità di vedere se questa squadra inciampa, e per ora non inciampa mai. E chapeau, veramente è una storia di calcio meravigliosa. È una storia di calcio meravigliosa. Cioè io credo che al di là di tutto, è chiaro poi che gli interisti vorranno vincere il campionato, gli juventini pure, quelli del Napoli, la Roma, eccetera, eccetera. Però credo che qualsiasi tifoso, anche il più accanito delle altre squadre, se guarda il lavoro che ha fatto Pioli in quest'anno, i valori che sta portando all'interno di quel gruppo, l'impatto che ha avuto Ibra, ma anche la crescita degli altri, anche senza Ibra, si toglie il cappello, perché è oggettivo.
Ieri abbiamo molto discusso qui, Mauro, sulle parole dello zio Bergami, che ha detto che l'Inter non ha la rosa più forte e non ha citato solo la Juve ma anche il Milan.
Ma dunque, io sono d'accordo sul fatto che sul piano dei singoli, rispetto alla percezione media che c'è dei nostri giocatori, che qualcuno dica o che si dica o che venga considerato scontato che il Milan abbia qualcosa in meno rispetto all'Inter, per me non è assolutamente un problema ed è una lettura che ci sta. Io penso però che in campo non vada, il calcio non sia uno sport di singoli, si chiama calcio, si gioca in 11 ed è uno sport collettivo, e io dico che come squadra il Milan è riuscito ad essere squadra in questo campionato prima dell'Inter e prima della Juve dal punto di vista della squadra, del gioco d'assieme, del collettivo, sia ancora avanti sia all'Inter che rispetto alla Juve, e lo si vede anche dalle assenze, perché il Milan ha avuto, ragazzi, visto che siamo abbastanza libertini,
il Milan si sta abituando a giocare senza Ibrahimovic.
Ragazzi, abbiamo avuto una serie di sfighe dall'inizio della stagione, infortuni
ma altro che il culo, dai,
infortuni nello stesso reparto, di ogni ce n'è successa, eppure quando hai uno spirito di squadra, chi entra entra, fa bene. E io invece ho passato tanti anni dove, se non avevi gli 11 titolari risicati che avevi, entrava un altro, era un dramma. E adesso obiettivamente è tutta un'altra storia, e non è soltanto una questione di episodi.
Quando torna Ibra?
Ma a gennaio. spero il prima possibile, però certamente non si rischia nulla, cioè farlo rientrare per rischiare magari la ricaduta, no, quando entra è perché entra. Io devo dirvi, quest'estate lui aveva già avuto un problema al polpaccio, si erano fatte diagnosi di 2 mesi e mezzo, in 1 mese è rientrato e poi ha sempre giocato, quindi mi sembra di capire da lontano che il polpaccio lo soffra meno che altre parti del corpo, quindi spero che rientri, non certo con la Juventus, spero che rientri, diciamo che dopo la Juventus ogni partita è buona per può rappresentare lo slot giusto per il rientro.
Anche perché, insomma, noi abbiamo detto prima, Pier si sta abituando a giocare senza Ibrahimovic, poi la verità è che nessuno potrebbe giocare senza Ibrahimovic, così come la Juve non può giocare senza Ronaldo, così come Conte trema aspettando il responso per capire se perderà e per quanto perderà Lukaku. Non si può chiedere al Milan di restare ancora a lungo senza Ibrahimovic.
No, ma lo vedi proprio quasi aritmetico, cioè la Juve ha giocato senza Ronaldo, anche la Juve ha avuto la sfiga di perdere Ronaldo per la possibilità e ha perso dei punti in partite dove era chiarissimo che Ronaldo avrebbe fatto la differenza, un po' perché la fa sempre e un po' perché è così, insomma, la famosa scelta di Benevento, la Juve ha perso 20 crotone e Benevento, sono 4 punti. Insomma, se oggi ce li avesse la Juve sarebbe molto diversa.
La Juve ha fatto quest'anno 3 punti in 3 partite in campionato senza Ronaldo. Quindi, il Milan è andato anche meglio a livello numerico senza Ibra.
Questo te la rigiro, perché ha ragione Mauro in questo. Cioè, il Milan ha mostrato, rispetto alla sua dipendenza che c'è da Ibra, una capacità di fare a meno di lui completamente diversa. E quindi è anche logico, secondo me, che ci sia prudenza nel recupero di Ibra. Perché la squadra se la sta cavando. Prima, appunto, facevo quella battuta sul fatto che se continua a giocare così il Milan può andare a condurre Sanremo, può fare Peppe Pesticchio, nel senso che veramente però questo è un merito della squadra.
Non dirlo ad alta voce perché ti prende sul serio.
No. Poi io, guarda, penso, su questa cosa abbiamo detto ieri, è una cosa inusuale, irrituale, e che in assoluto non mi piace, non mi fa impazzire, e penso che poi in casi normali non avrebbe molto senso, ma considerata l'autostima di Ibra e anche il suo ego, la sua personalità e la sua professionalità, io penso che lui farà di tutto in quella settimana, se possibile farà ancora di più per dimostrare che lui è speciale e che lui può anche andare a Sanremo oppure cantare e poi giocare da campione. Questo è quello che penso a distanza di 2 mesi.
Ne riparliamo a metà marzo quando saremo messi alle spalle.
Sicuramente non è una cosa normalissima, così come l'Europa League rispetto al Milan, che rispetto all'Inter, che invece non ha le coppe, è un altro elemento da tenere presente. Però passa alla volta, ha ragione se non è suma quando dice che i valori di squadra del Milan sono la vera notizia di questa stagione fino a questo momento.
Ultimo.
E probabilmente sono quelli che stanno facendo la differenza contro rose almeno altrettanto buone. Dai.
Ultimo tema, siccome oggi è giornata di apertura di mercato, serve qualcosa o c'è il rischio che si rompa il giocattolo, Mauro?
Ma qualcosa serve sempre, Giovanni, qualcosa serve sempre, al netto anche di quello che ricordava Pier adesso, qualcosa serve sempre, nel migliore dei mondi possibili, se tu puoi far qualcosa, se trovi la quadra giusta dal punto di vista economico e se trovi il giocatore giusto sul piano tecnico e che si inserisce bene, puoi fare qualcosa sia in difesa che a centrocampo che in attacco. Non sono assolutamente un nemico del mercato, però mi ricordo quello che ha detto Pioli in interviste di fine anno, quando dice: io non ho più bisogno di mettere il programma settimanale affisso nello spogliatoio a Milanello, tutti sono concentrati sugli orari di allenamento senza leggerlo, e quindi deve inserirsi il nuovo, i nuovi in questo gruppo. Poi, sai, oggi lo ha detto Beppe Marotta ieri, non Suma, che il mercato del passato non esiste più e che si entra in una nuova era anche e soprattutto per il costo del lavoro, quindi si può sempre migliorare. Io però ieri, sai, ho visto come è entrato Conti, ho visto come è entrato Kalulu, ho visto come è entrato Castieco, quindi noi li consideriamo già superati, dimenticati. Conti già partito, Kalulu un ragazzo, eppure quando entrano ti blindano il risultato col Benevento che sta attaccando ancora, quindi si può fare tutto, Giovanni, per carità, non sfuggo alla domanda, però ci devono essere le condizioni giuste sul piano dei soldi, che sono una cosa molto seria sul nostro pianeta oggi, sul pianeta Terra più che sul pianeta del calcio. Se si trova la quadra giusta in termini di soldi dal punto di vista tecnico e morale, perché no?
Sì, anche di atteggiamento di chi dovesse arrivare, certo, che deve capire dove si sta calando. Grazie Mauro.
Ciao ragazzi,
grazie Mauro Suma, 800 24 00 24, Federico da Padova. Federico.
Ciao a tutti, sono Federico da Padova. Vai. Saluto Pierluigi e anche te, ti ascolto. Grazie. Sempre quando posso. Scusa. No, io telefonavo perché volevo fare due considerazioni, una sull'Inter che seguo sempre e una sul Milan. Quella sull'Inter è che praticamente ogni volta che vedo le partite resto un po' allibito dell'incapacità del mister di riuscire a cambiare un attimino il modulo in corsa. E relativamente al Milan invece volevo dire che secondo me questa fase, questo periodo di calcio senza tifosi, considerando che hanno anche la rosa più giovane, è sicuramente un qualcosa che li sta agevolando, nonostante stimi Pioli e mi piaccia molto come squadra.
Siamo sicuri, Pier, che sia così?
All'inizio secondo me sì, ma ti parlo del 2020, cioè, secondo me il Milan, non dimentichiamoci, il Milan perde contro il Genoa l'ultima partita prima del lockdown, in quei giorni tremendi in cui non si capiva, partite si gioca, non si gioca, porte aperte, porte chiuse, eccetera eccetera, e quindi arriva in maniera pessima all'inizio di marzo. Probabilmente nel periodo del lockdown, all'inizio, per una squadra che doveva ricostruire la sua autostima, quell'assenza del pubblico in certe circostanze può essere stata quasi un vantaggio, che il Milan è stato bravo a sfruttare. Adesso non credo, che adesso il Milan ha autostima, dopodomani c'è Milan-Juve, insomma.
Avrebbe preferito giocare davanti a 80.000 persone.
Così come la Juve, Juve-Milan vorrebbe giocarsela in casa, certo, davanti al suo pubblico. Cioè, questa cosa non la vedo. E sull'Inter, guarda, sì. No,
il modulo in corsa non lo cambia proprio adesso. No, non lo è cambia, che fa difficoltà.
Però io torno al famoso post partita di Lazio-Inter, quando io chiedi a Conte se con l'uomo in più che aveva avuto per 20 minuti non serviva cambiare, provare a spingere di più, e lui disse una cosa che secondo me è la sua filosofia, cioè lui crede più nella continuità, nell'insistenza, nel martellamento su alcuni concetti, sulla semplificazione piuttosto che sulla flessibilità e sul cambiamento. E questa cosa però secondo me gli sta dando ragione, perché tu vedi una squadra che non è ancora perfetta, che non è ancora brillante, che non è ancora, però che nell'imperfezione vince le partite, e che secondo me rimane, io ho detto all'inizio dell'anno, rimane in termini di rosa la favorita del campionato, a maggior ragione adesso che non avrà le coppe.
Poi davanti a due giocatori, Lukaku e Lautaro Martinez, facevo oggi due calcoli, che dall'inizio dello scorso campionato hanno segnato il 50% esatto, qualcosa più in realtà dei gol che ha fatto l'Inter, e quando funzionano tutti e due obiettivamente sono, credo, il reparto d'attacco più forte che ci sia in questo momento in Italia, con buona pace di Cristiano Ronaldo, dal punto di vista numerico e dal punto di vista di quanto impattano sul rendimento della squadra, in questo caso dell'Inter. Inter che poi dovrà fare forse qualcosa anche sul mercato, ma del mercato parliamo dopo il traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Credo che sia appunto una situazione molto chiara. Tutti i club devono soprattutto prima dare grande importanza alla stabilità e alla continuità gestionale. Quindi è evidente che non ci saranno più mercati come prima.
Noi stiamo verificando se ci sono delle opportunità sul mercato per poter completare questo organico, se ci saranno cercheremo di sfruttarle, la proprietà si farà trovare certamente pronte.
Fonseca non ha fatto alcun tipo di richiesta specifica, lavoriamo con Fonseca, ma soprattutto ora sarà Tiago Pinto a lavorare con Fonseca, proprio Tiago con tutto il gruppo degli scout è al lavoro per identificare le migliori soluzioni.
Giroud ti piace? Come nome?
Ci potrebbe anche servire, però queste sono cose che magari Fabio sa meglio di me, ne abbiamo parlato e poi speriamo di poter fare qualcosa nei prossimi giorni.
Fabio Paratici apre oggi la bottega del mercato invernale, chiuderà il 1 febbraio, un mercato particolarmente difficile da raccontare, lo ha sintetizzato Marotta ieri, ma insomma si è capito, l'aria è quella che è, almeno dalla scorsa estate, difficile da raccontare anche perché sarà un mercato all'insegna del basso profilo. Michele Criscitiello, allo Sport Italia, ciao Michele.
Ciao, buon pomeriggio.
Ci credi anche tu? Perché parliamo spesso del mercato che sarà con pochi soldi, tanti scambi, tagli dei costi, poi in realtà spesso i dirigenti si fanno prendere la mano, però questa volta è diverso.
Ma è diverso sia da un lato che dall'altro, perché la Juventus, nonostante la vittoria di ieri, ha dimostrato di avere delle lacune. Secondo me in tutte e tre le parti si parla tra l'altro di Demiral in uscita con un prezzo eventualmente fissato a 50 milioni di euro. Per quanto riguarda il Milan, ha l'occasione, non dico della vita, però ha l'occasione del decennio di spostare definitivamente, come capitò al Napoli di Sarri, ma in quel mercato di gennaio De Laurentiis fece non un passo avanti ma due indietro. Io sinceramente credo che in questo momento tutti dovranno fare qualcosa, forse l'unica che è completa un po' in tutte le parti è l'Inter, ma sia in basso che in alto alla classifica non è un mercato di riparazione, questo deve essere un mercato di opportunità per tutti.
Pier?
Beh, l'Inter secondo me una punta di riserva la deve prendere, perché lì davanti è molto corta, adesso al di là del problemino di Lukaku, che non dovrebbe essere niente di strutturale, e tanto voglio dire, Lukaku è unico, quindi non è che può pensare di prenderne un altro. Però secondo me Pinamonti non si è dimostrato, perlomeno per quello che abbiamo visto, o meglio non visto fino a questo momento, un'opzione, quindi secondo me l'Inter lì dovrà cercare di fare una cosa. E poi sicuramente anche lo smaltimento, vedi anche il discorso del costo del lavoro che facevamo prima, Nainggolan è un giocatore che magari con le tre competizioni, con le coppe, sarebbe pure rimasto. Chiaramente invece con questa situazione qui, con soltanto due competizioni, è giusto che vada a giocare, e quello però già rappresenta un passo avanti.
Sì, anche perché pagarlo per fargli fare 45 appunto, minuti in mezza stagione appunto, è oggettivamente uno spreco. Però avete sentito Marotta ieri, la linea aziendale è quella di non fare investimenti, Michele.
Certo. Ma sì, è la domanda per me, ragazzi, che mi sembra anche giusto. Ha investito estate 19, estate 20, inverno 20, adesso deve investire inverno 21. Io credo che l'Inter, che dovrà fare solo una competizione, Pier ha perfettamente ragione, lì davanti sono pochi, sono corti, però avevano fatto le loro valutazioni in estate, hanno provato a prendere Gervinho in estate e non ci sono riusciti. Pinamonti è un 99 e in teoria sarebbe un loro patrimonio, deve fare la quarta punta. Chi va all'Inter oggi a fare l'attaccante va dietro Lautaro Martinez, dietro Sanchez e dietro Lukaku, non mi aspetto che cambino gli equilibri, cioè la quarta punta al posto di Pinamonti all'Inter, è vero, può arrivare, è vero, deve arrivare, è vero, ma non cambia l'equilibrio dello scudetto, devi fare solo una competizione, una e mezza, perché poi c'è la Coppa Italia. Io credo che il Milan debba sistemarsi in difesa, la Juventus tra centrocampo e attacco, e poi il Napoli ha bisogno di un centrocampista, perché fin qui non dimentichiamoci che Gattuso, non dico che ha fatto i miracoli, ma ha fatto grandi cose, e l'ultimo periodo ha perso Osimhen da tanto, ha perso Mertens, e comunque è sempre in linea di galleggiamento.
Sì, ieri Giunto gli ha detto che la rosa del Napoli è completa, però
secondo me no, e secondo Gattuso secondo me non è completa. Poi staremo a vedere, ma sicuramente qualcosa manca, soprattutto a centrocampo, e poi dipende dai tempi di recupero degli altri lì davanti.
Pier?
Ma lo dicono tutti che la cosa è completa, vedi che alla fine le dichiarazioni di Giunto non sono molto diverse da quelle di Paratici, da quelle anche di Marotta, cioè un po' perché è il gioco delle parti e un po' perché chiaramente è un momento, ragazzi, incide la perdita del botteghino, incide la perdita anche dell'appeal con gli sponsor, cioè è un momento complicato, non lo è solo poveri per i ristoratori ai quali mandiamo un grande abbraccio, per chi ha gli alberghi che vivono una crisi ovviamente enorme, ma anche il mondo del calcio con i suoi numeri da privilegiati, però poi quando devi mettere in bilancio c'hai anche dei costi fissi che sono molto alti, quindi la crisi c'è ovunque, c'è in tutto il mondo, e
diciamo l'unico aspetto tra virgolette positivo è che è uno shock, come ho detto mille volte, simmetrico, non è che è una crisi che ha colpito l'Italia e non ha colpito gli altri paesi, sono situazioni che riguardano tutti. Sul Napoli sono d'accordo, sicuramente qualcosa lì in mezzo si può fare, anche Dzeko ha fatto capire che insomma vorrebbe vedere uno sforzo, però appunto è un mercato di opportunità, si basa molto sulle situazioni, sugli esuberi, perché in questo momento andare a spendere soldi è veramente molto complicato, già il costo del lavoro, quindi già il costo dell'ingaggio in questo momento è pesante, no?
Rispetto, sì, ma sono già quasi tutti impegnati a spalmare gli stipendi,
appunto,
per questo è difficile questo, immaginare che, che facciano
già
altro.
Aggiungere uno stipendio significa comunque alzare alla fine del mese il tuo investimento.
Michele, ti sei fatto un'idea di dove va a finire la traiettoria del Papu Gomez?
Bella, ma allora stasera noi in studio sportivale abbiamo Pietro Lo Monaco, che è il padre calcistico di del Papu Gomez. L'ipotesi estera secondo me in questo momento è quella più plausibile, altrimenti devi andare su una squadra di secondo profilo. Io non mi aspetto le big, per intenderci, dall'altra parte quelle che dovranno fare il mercato più sostanziale e sostanzioso sono quelle squadre che oggi stanno avendo delle difficoltà. Il Parma, permettetemi il termine, è imbarazzante per il mercato che ha fatto, per come gioca, e oggi il Parma non si può guardare. Dall'altra parte il Torino deve rinforzarsi ancora un po' in avanti e vuole Pamé dalla Fiorentina, dall'altra parte invece c'è la Fiorentina che vuole Inglese. È un giro un po' strano. Per quanto riguarda il Papu Gomez, ormai la situazione l'abbiamo capita, la rottura è chiara, però dipende. L'Atalanta vuole incassare, l'Atalanta non può pensare di portare a casa una doppia cifra, a mio avviso, deve liberarsi del calciatore che non può restare a Zingonia. Quindi io credo più una squadra tra virgolette di seconda fascia e non le big.
Sì, anch'io faccio fatica a immaginare Gomez che vada a finire in una big d'Italia. Non so, Pier, quale sia il tuo pensiero. L'altro mio pensiero è che mentre un anno fa
molto di più alle squadre di fascia media, poi magari non ci sono i presupposti economici, ma adesso si è fatto il nome del Torino, è chiaro che insomma non, magari non è un'ipotesi in questo momento, ma ecco, squadre di fascia media potrebbe servire secondo me di più. Nelle tre squadre, i campioni in carica, e le,
cioè,
due,
tu non lo vedi nella Juve, nel Milan, nell'Inter, no. lo vedi più sotto,
mi sembra molto complicato,
è uno da Fiorentina
a gennaio. Sì, esatto.
È un nome da Fiorentina, magari, ma sì. Magari può anche essere un'idea di mercato,
Ma serve lì davanti, anche alla Fiorentina ha potere economico, certo non ha le condizioni di Percassi. Ribéry mi dispiace, però oggi dopo un anno e mezzo possiamo dire che non è stato un acquisto sì di nome, ma in concretezza non c'è stato. La Fiorentina deve fare la punta e forse deve fare qualcos'altro, perché lì davanti sono abbastanza fragili, l'ha visto anche ieri. Lascia stare i tre gol di Torino con la Juventus, che è stata imbarazzante, e secondo me fino all'1-0 annullato a De Paul, la Juventus anche ieri ha segnato perché l'Udinese si è fatta tre gol da sola. Però io credo che la Fiorentina oggi debba investire e intervenire seriamente per non consentire a questo campionato di etichettare il secondo anno di fallimento consecutivo per Comizio.
Sì, per evitarsi problemi. Grazie Michele, ovviamente per chi lo racconta anche un mese di fuoco, quello del calciomercato invernale, e quindi buon lavoro per le prossime settimane. Ciao Michele.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao Michele Crescitiello, direttore di Sport Italia. Pier, abbiamo finito qui, ti saluto.
Ciao, buona giornata.
A domani dopo il GR delle 14. Io ringrazio Marco Santoro, Giorgio De Luca in redazione, Andrea Roccabelle, Paolo Corleoni in regia. Appuntamento domani alle 14. Ciao.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani. Enjoy.
Saluti.